redigio.it e la storia continua. Quando a Milano volavano le cicogne. Nella edificanda abbazia si insedia una comunità in cui i monaci, venuti al seguito di Bernardo, si rimboccano subito le maniche e una volta che la struttura è sommariamente edificata, con l'ingaggio dei locali, cui provvedono a fornire il know-how, cioè la conoscenza delle tecniche apprese oltre Alpe, fondano a latere, anche nelle grange, sorte di fattorie autosufficienti che in breve tempo, sotto la loro guida in particolare, regolano i corsi delle acque e bonificano il territorio. Il passo successivo sarà l'introduzione della tecnica della cosiddetta marcita, così chiamata dalla consuetudine di lasciare l'ultimo taglia dell'erba invernale a marcire su prato esiguo, onde arricchire il terreno in vista della successiva ripresa primaverile. Secondo questa tecnica, destinata a innescare la più grande rivoluzione per l'agricoltura del sud della Lombardia, al prato viene data una leggera, omogenea pendenza che, sfruttando la presenza in loco da sempre di quelle particolari risorgive denominate fontanili, consente alla superficie di risultare percorsa uniformemente da un velo d'acqua che da sottosuolo sgorga tutto l'anno a una temperatura che oscilla fra circa 8 gradi d'inverno e 15 d'estate, per poi continuare il suo percorso fra un piccolo rigagnolo alimentatore e quello dalla parte opposta, detta grondaia. Così facendo, l'inverno il suolo non ghiaccia ed estate non secca e gli consente di potersi assicurare nel corso dell'intero anno 8-9 taglie di foraggio fresco di prima qualità contro i normali 4-5 di un prato stabile, il che, non è difficile comprenderlo, porta a un vero boom nell'ambito della produzione del latte e conseguentemente a quello dello sviluppo in loco dell'attività casearia. Si dice infatti che l'idea del grana padano sia venuta in mente proprio a questi monaci, quando si sono trovati di fronte all'esigenza di non sprecare quel formaggio che l'abbondanza di latte consentiva loro di produrre. E così si sarebbero inventate apposite caldaie per dar vita al nuovo tipo di formaggio, che si stagiona col tempo. Anzi, più il tempo passa, più il formaggio assume una consistenza e un sapore prima sconosciuti. Questo formaggio, per distinguerlo da quelli freschi, sarà quindi un caseus vetus. Ma per i comuni mortali il nome è troppo difficile da ricordare e quindi, visto che la pasta del formaggio presenta dei piccoli granellini bianchi, frutti di cristalli di calcio derivanti dalla trasformazione, meglio chiamarlo più semplicemente grana. Ben presto l'abbazia diviene un importante centro non solo religioso di cultura, dove si studia e si ricopiano antichi libri, ma anche in ambito agricolo e le richieste di accedere al lavoro in grangia da parte dei locali sono sempre più pressanti. Primo, perché analogamente a quanto si verifica presso le comunità degli umiliati, il pane è assicurato tutto l'anno, indipendentemente dalla stagione. E poi perché, dato non certo trascurabile, in tempi in cui ogni 2x2 i giovani vengono tolti a forza dalla famiglia per l'arruolamento forzato in occasione delle solite guerre e guerricciole, fa comodo il principio per cui chiunque dipenda da un ente riconducibile alla Chiesa non può essere distolto dalle sue mansioni lavorative. L'abbazia originaria, nel rispetto rigoroso del dettato del fondatore, per parecchi anni, doveva avere appunto un aspetto ben più dimesso rispetto a quello che è giunta fino a noi, che è piuttosto il frutto delle aggiunte, non di poco conto, che vi apporrà la seconda metà del 1400. Il cardinale Ascanio Maria Sforza, di cui si avrà modo di parlare oltre quando si incontreranno le figure degli Sforza, signori di Milano, allorché viene insignito dal Papa Alessandro VI, il famigerato Borgia, del ruolo di commendatario dell'abbazia. Il cardinale, personaggio ambizioso da par suo, ben lontano da quello spirito che aveva animato il fondatore oltre 2 secoli prima, dà corso a una sistematica opera di arricchimento, ampliamento e abbellimento delle strutture. Chiama allievi di Leonardo da Vinci, come Bernardino Luini, che ci lascerà un affresco, La Madonna della Buonanotte, che è un vero capolavoro. E addirittura Donato Bramante che ci lascia la grande sala capitolare e il chiosco grande. Il cardinale fa edificare a fianco del corpo originario anche una grande torre dell'orologio cui, a inizio del 1500, seguirà la torre Nolare, quella torre che nella parlata popolare prenderà il nome familiare della Ciribiciaccola, opera del pecorario di Cremona, che a Cremona aveva già costruito il famoso Torrazzo e a Milano il campanile di San Gottardo. Nella forma slanciata, in monofore, in cotto e bifore, trifore, quadrifore, con inserti ben più costoso marmo di Candoglia proveniente dalla fabbrica del Duomo. La torre ospita nel 1450 la campana Bernarda, ancora oggi azionata a mano a turno da un monaco tramite una lunga corda e posta alla fine del coro ligneo, opera di grandi ebanisti, per chiamare i confratelli nella liturgia delle ore. E la storia non è finita qui, perché continua con la prossima puntata.